13 gennaio 2012. È ancora vivo il ricordo delle immagini che scorrono al telegiornale del più grave naufragio dell'era moderna, a causa del quale 32 persone perdono la vita, il naufragio della nave Concordia. La Costa Concordia è considerata un gioiello tecnologico della compagnia italo-americana Costa Crociere. La prima crociera della nave è datata 9 luglio 2006, battezzata dalla famosa modella Eva Arzigova del porto di Civitavecchia. Il nome Costa Concordia rimanda all'unità e alla pace fra le nazioni europee. I suoi 13 ponti sono intitolati ad altrettanti stati del vecchio continente. Sempre da Civitavecchia parte l'ultima tappa della crociera low cost Il Profumo degli Agrumi, con direzione Savona. 7 giorni di relax e divertimento per i 3.216 passeggeri, di cui 989 di nazionalità italiana. La nave toccherà le splendide città del Mediterraneo tra Italia, Francia e Spagna, guidata da un equipaggio di 1.013 persone, agli ordini del comandante Francesco Schettino, originario della penisola sorrentina, che in seguito verrà accusato di omicidio colposo plurimo, naufragio colposo, lesioni colpose plurime, abbandono della nave e false comunicazioni. Alle 21:45 Costa Concordia urta un gruppo di scogli conosciuto come le scole, che provoca nella nave uno squarcio di 35 metri. L'impatto è dovuto, sembra, ad una manovra nota al pubblico come l'inchino, nei pressi dell'Isola del Giglio, pratica che purtroppo non è rara. Sembra essere una vera e propria tradizione marittima che alla fine piace più ai comandanti che alle persone che lo osservano da terra. Viene praticata spesso in occasione delle crociere nel Mar Mediterraneo. Non era la prima volta che il comandante Schettino eseguiva questa manovra, che consiste sostanzialmente nell'inclinare leggermente la nave su un fianco per riportarla subito in asse. Poco prima del disastro navale, si dice che la compagnia di navigazione Costa Crociere avesse omaggiato Schettino per aver effettuato la stessa manovra presso l'isola di Procida. In quel caso tutto andò per il meglio. Questa volta no. Alle 21:04 Schettino ordina l'inchino. La nave è a 450 metri dagli scogli ed arriva ad una distanza minima di 160 metri. Nonostante il comandante cerchi di allontanarsi, è troppo tardi. La nave urta le scogli durante la manovra. Pare che il timoniere, Rusli Bin, non comprenda correttamente l'ordine e accosti a dritta. In seguito si renderà irreperibile, verrà rintracciato dall'Interpol dopo lunghe ricerche a Giacarta, dove gli verrà notificato l'atto per presenziare in tribunale e testimoniare contro Schettino. All'interno della falla provocata nello scontro si riversa l'acqua, i motori elettrici sono posti subito fuori uso e i generatori a gasolio smettono di funzionare, causando un blackout pochi secondi dopo l'impatto. In breve tempo vengono allagati i compartimenti 4, 5, 6 e 7. L'acqua sommerge il quadro elettrico principale. Tenete conto che la nave era stata progettata per rimanere a galla con due compartimenti contigui allagati. In questo caso succede tutto troppo in fretta per attivare misure di controllo in tal senso. Schettino contatta telefonicamente il capo dell'unità di crisi della flotta di Costa Crociere, Roberto Ferrarini, solo alle 21:58, informandolo della situazione, mentre nulla viene ancora comunicato ai passeggeri. Si susseguono varie telefonate tra la nave e la capitaneria di porto di Civitavecchia, ma si cerca sempre di minimizzare l'evento. Schettino riferisce del blackout, non dell'acqua a bordo. Alle 22:06 i carabinieri di Prato ricevono la segnalazione di un passeggero che parla di cedimento del soffitto del ristorante. A questo punto avviene il primo contatto tra la capitaneria di porto di Livorno e la nave, con il capo della sezione operativa Gregorio De Falco. Schettino continua a non menzionare la falla e l'allagamento in corso. Bastava questo per arginare il disastro. L'intera situazione viene spiegata alla Capitaneria di Livorno solo alle 22:25, dopo aver chiesto due volte all'equipaggio la conferma dell'allagamento e dopo aver cercato di tranquillizzare i passeggeri dicendo che i problemi dell'impianto elettrico erano stati risolti e potevano tornare alle cabine. Alle 22:40 l'ex comandante ha richiesto di nuovo a Livorno l'invio di rimorchiatori. In quell'occasione riferisce di aver ordinato ai passeggeri di indossare i giubbotti salvagenti. Nessuno dei civili a bordo, però, era stato informato dell'emergenza in atto. Tutti sono ancora convinti si tratti di un problema al quadro elettrico, con la luce poi ripristinata con l'attivazione dei generatori di emergenza. Alle 22:24 la Costa Concordia, che fino ad allora sbandava sulla sinistra, comincia a inclinarsi sulla dritta. Naturalmente i passeggeri cominciano ad agitarsi e a salire sulle lance di salvataggio di propria iniziativa, aggredendo i membri dell'equipaggio che cercavano di fermarli. A questo punto Schettino è costretto intanto ad ordinare l'evacuazione del personale ancora presente nei comparti allagati, a lanciare finalmente il segnale di emergenza generale e a chiedere ai passeggeri di radunarsi. Pochi minuti prima delle 23, su invito della Capitaneria di Porto di Livorno, l'ex comandante Schettino annuncia l'abbandono generale della nave. A mezzanotte e mezza, lui è in contatto con la sala operativa. Comunica di trovarsi su una lancia di dritta, riferendo a De Falco di credere che tutti siano in salvo. A quel punto viene intimato a Schettino di tornare sulla nave. La telefonata, penso la ricordiamo tutti, riproposta più volte dai media. Ma Schettino risponde che sta coordinando le operazioni dalla lancia di salvataggio. Quando la nave si trova ormai abbattuta sul lato di dritta e De Falco capisce la totale mancanza di coordinamento sulla nave, dispone l'invio di aerosoccorritori. Dalle testimonianze pare che Schettino si trovasse sugli scogli ben prima di mezzanotte, lontano da qualsiasi operazione di salvataggio, nonostante a bordo ci fossero ancora persone. Le 32 persone che perderanno la vita moriranno annegate, alcuni dopo essersi tuffati in mare, altri nel tentativo di passare da un lato all'altro della nave, alla ricerca di una scialuppa libera. La vittima più piccola aveva 5 anni, Diana Arlotti. Quella notte non trova posto sulle scialuppe del Ponte 4. L'equipaggio indirizza il papà sul lato opposto del ponte, ma viene trascinata nella voragine, precipitando in una zona allagata. Pensate che l'ultima vittima viene ritrovata dopo 2 anni e 10 mesi dal naufragio. Russell Rebello lavorava come cameriere sulla crociera. Oltre alle vittime, rimane il recupero della nave e il possibile rischio ambientale legato alla fuoriuscita di carburante. Il progetto di rimozione del relitto, leggo nel sito della Protezione Civile, è un'operazione tecnico-ingegneristica unica nel suo genere, che vede impegnati per oltre 2 anni 500 tecnici e 30 mezzi navali. Il progetto si conclude, pensate, il 27 luglio del 2014. Francesco Schettino attualmente è detenuto al carcere di Rebibbia. Si è sempre difeso dicendo che le sue azioni hanno salvato la vita di molte persone e ha accusato parte dell'equipaggio di aver frainteso i suoi ordini. Certo, la rotta non andava cambiata e sicuramente non andava minimizzata la situazione. Anche questa volta speriamo che la storia insegni. Vi ringrazio per essere stati con me nel ripercorrere questa triste storia. Vi lascio con una canzone di Negramaro. Ora ti canto al mare.
Sopra ad un balcone ed io ci penso ancora e rido, ride, ride il cuore, il respiro lento di una strada a doppio senso, le cose che ho da dire non ne hanno neanche mezzo, l'aria che ora tira porta via prima l'estate, prima di tornare al mondo, prima di tornare al mondo. Finita l'estate e tu che riesci a stare zitta, zitta, zitta e non sudare, il respiro lento che nasconde ogni tormento, è ora di gridarlo al mondo, è ora.
silenzio perfetto, vuoi fare l'amore, se vuoi fare l'amore, ora ti canto il mare.